Tranquilla. Ecco. Bene, possiamo riprendere. Direi che a questo punto apriamo la discussione, sia ovviamente per le persone che sono presenti qui, sia per le persone che sono a casa e che se chiederanno di intervenire potranno intervenire, me lo dirà Florinda, e prenderanno la parola. L'idea è che magari raccogliamo due, tre commenti, domande, poi speriamo. Cristina riprende, eventualmente se c'è modo anche io ridirò due o tre piccole cose, e quindi a voi.
Sì, l'unica preghiera è avvicinarvi al microfono, così vi sentono bene da casa.
Sì, ma semplicemente magari la persona si avvicina qui e spostiamo il microfono nella direzione. Bene, prego. Coraggio. Prego, devi venire qua, così ti possono sentire. No, non è vero, dai.
No, volevo semplicemente fare una brevissima riflessione o quantomeno esporre come il discorso ha risuonato per le mie conoscenze.
Ah, devo... così sei nella, okay. Nella telecamera.
No, mi è venuto in mente un saggio di Heidegger degli Oldsweger, nella traduzione di Cicero, intitolato L'epoca dell'immagine del mondo, in cui Heidegger pone una parla della ricerca e pone una differenziazione tra le scienze, ovviamente quella classica, le scienze della natura, e quelle dello spirito. E dice, noi oggi viviamo in un mondo in cui pensiamo che le scienze dello spirito abbiano come rigore quello dell'esattezza, che invece sarebbe delle scienze naturali che hanno nella propria istanza la matematizzazione, diciamo così. E a partire dalla matematizzazione e dal rigore dell'esattezza di tutte le scienze, abbiamo poi tutta l'organizzazione del sapere, l'istituzione, secondo cui ci sono i vari enti, la ricerca universitaria ha già deciso in un certo senso tramite tale organizzazione a quali risultati si vuole pervenire, e in tal modo verrebbe anche sarebbe quella mutilazione della ricerca, mutilazione del transdisciplinare, potremmo dire, in quanto l'organizzazione da un lato ha già deciso quale strada la ricerca deve perseguire e dunque a quali risultati essa può giungere. Infatti si finanziano ricerche che prospettano già un risultato positivo della ricerca, inconcepibile una ricerca che poi non pervenga proprio al risultato. E dall'altro anche è un problema di metodo, perché quando ad esempio la professoressa Bianchetti diceva ci si critica di non essere cumulativi nella ricerca. E forse perché quando parliamo di ricerca bisognerebbe, questo è uno spunto di riflessione, non si può fare a meno di riflettere sul metodo della ricerca. E allora se è vero, come diceva penso Hegel, che non può darsi un metodo che ricerchi la verità, perché o è fuori dalla verità, o è già dentro la verità e dunque può indagarla, o se è fuori non giungerà mai. Però se il metodo implicitamente accolto, quello dell'esattezza matematica della ricerca scandita in questo modo, allora di principio forse la ricerca, penso, urbanistica, non lo so perché sono letto in filosofia, ma sicuramente quella filosofica non può essere cumulativa. Penso che, come impressione, non sia mai stata quella l'istanza, perché anche perché non è quel metodo, il suo rigore non è nell'esattezza e dunque in un metodo matematico delle scienze naturali.
Grazie. Grazie mille. Grazie. Chi altri? Prego.
Io devo passare il microfono.
No,
l'ultima volta ho visto una persona che No, volevo solo chiedere, diciamo, più che una vera e propria domanda, una curiosità in generale.
Se all'interno posso di chiedere il tuo nome?
Giovanni
nome?
Anch'io.
Ok.
E volevo solo chiedere se in queste conversazioni era emerso magari all'interno, diciamo così, di un discorso più generale, magari non proprio specifico alla ricerca sul territorio, in che senso si possa parlare di ricerca, diciamo, in relazione delle condizioni generali della ricerca, cioè se ci sia emersa la domanda a che condizioni si possa dare una ricerca, cioè non solo delle condizioni, mettiamo, politico-economiche, ma anche in un senso più generale. Ad esempio, prima alcuni esempi mi hanno fatto riflettere, ad esempio l'esempio del bersaglio o l'esempio della città diffusa come una strutturazione del concetto di ricerca. E come questa, l'idea della ricerca poi possa strutturare in un certo senso, possa ordinare i saperi in generale, cioè che ci sia un sapere, che sia disciplinare, che abbia una ricerca, e una situazione, diciamo, di questo genere. Quindi la mia idea, cioè la mia curiosità era sapere se c'era stata questa riflessione più generale, su quali siano delle condizioni di possibilità della ricerca in un senso ampio.
Grazie. Raccogliamo ancora una o due sollecitazioni. Valentina?
Grazie, prima di tutto. È richiesta, e se è possibile, tornare sulla questione della tensione fra dissipazione ed economia. Se questo non sia, oltre che un problema per la ricerca, anche un problema per l'economia. Sia nel modo in cui la distribuzione delle risorse viene definita, sia nel modo in cui viene formulato il concetto di efficacia, cioè a quali condizioni l'economia che fa a meno di una ricerca dissipativa riesce a produrre ancora risultati che abbiano la capacità di scaldare qualcuno, perché se l'economia non scalda nessuno, nell'economia se il prodotto non scalda nessuno non succede niente, non ha valore. Ecco.
Segnalo il fatto che ho fatto esattamente la stessa domanda di Valentina, è una agghiacciante sintonia. Segnalo anche che c'è Giovanni Pamponi che ha alzato la mano.
Ascoltiamolo. Sì.
Buonasera a tutti e grazie per questo incontro. Ascoltando la professoressa Bianchetti e in particolare i tre caratteri della ricerca che lei ha definito appunto affettivo, dissipativo e generativo, mi è venuto in mente una lettura che ho fatto quest'estate sulla scorta del seminario di filosofia dell'anno scorso, perché volevo affrontare la questione del progresso nella scienza e avevo letto, perché non l'avevo mai letta prima, la famosa opera di Thomas Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Poi l'idea di scrivere per il seminario di filosofia si è arenata, però ecco, mi è riecheggiato dal discorso della professoressa Bianchetti il concetto di appunto rivoluzione scientifica, e la domanda potrebbe essere questa. Questa insistenza dell'ANVU sulla VQR e la valutazione appunto della scienza, della ricerca scientifica per risultati immediati, non potrebbe fotografare il fatto che siamo in un periodo di scienza normale, come definirebbe Kuhn, cioè non siamo in un momento di dibattito, ma è una domanda, proprio non lo so, forse non c'è mai questo momento di totale scienza normale, acquiescenza delle teorie e quindi cioè, accordo comune della comunità scientifica sulla teoria, per cui si tratta soltanto di accumulare risultati, cosa che pure c'è. Kuhn addirittura dice che la scienza normale si impara dai manuali, cioè la cosa più deprimente che esista al mondo, per cui la maggior parte degli scienziati sono dei manovali. Forse anche Carlosini in qualche occasione usava espressioni simili per dire che lo scienziato è quasi un operaio della ricerca che entra nel suo laboratorio fisico o virtuale e applica delle procedure e ottiene dei piccoli risultati, aggiustamenti di una teoria già ben consolidata che appunto è la normalità. Forse in questo momento, almeno nell'urbanistica, ma non solo, c'è meno dibattito sui fondamenti teorici. Certo, finisco solo con questa battuta, certo premiare l'accumulo di piccole conoscenze per allargare piano piano in modo cumulativo la scienza normale non aiuta a creare nuove rivoluzioni, anzi è conservativo. Grazie.
Grazie. Carlo? Poi forse dopo l'intervento di Carlo ridiamo il primo giro a Cristina.
Una cosa semplicissima: il corpo come filtro del mondo è venuto, questo per noi a me qui è la gioia sentir dire una cosa del genere, ma se il corpo è il filtro del mondo, il corpo è storico, Cioè non è possibile fare un progetto di ricerca sul corpo che non si renda conto del fatto che ciò che nominiamo con la parola corpo è un presupposto, è sempre presupposto, è già in azione quando noi lo mettiamo in azione. Questo è uno dei poli, dei nodi, diciamo così, riflessivi, metodologici, ultrametodologici che a McCree, come dire, sono presenti. E direi che da questo punto di vista, ecco, forse si potrebbe cominciare a intravedere che non c'è poi questa opposizione tra scienze della natura e scienze dello spirito, che c'è un nodo più profondo, no? Che è la ricerca umana, no? La ricerca della sopravvivenza e la ricerca della convivenza, quel che abbiamo detto un po' tutto, insomma, no? Grazie, grazie.
Grazie mille. Cristina, io lascerei a te la parola, poi se me lo consenti mi permetterei di fare una piccola battuta anch'io.
Allora, non so bene come procedere. Allora, Giovanni, che parlava di Heidegger, ad un certo punto mi chiede cosa vuol dire essere cumulativi. Non si può esserlo perché il rigore non è all'interno di un ambito, oppure è all'interno di un ambito, ma cosa vuol dire per noi essere cumulativi? Allora, la battuta che ho fatto, io posso solo dire a ridosso delle vostre domande senza rispondere, senza la presunzione di rispondere, ma perché ho usato alcuni termini, insomma, questo mi sembra di doverlo fare, poterlo fare, cose più complicate forse, non so se riesco. Allora, l'idea che la nostra fosse, come i sociologi dicevano della loro, un'inferma scienza, era negli anni 60, quelli di cui dicevo all'inizio, quando dicevo c'è stato lo stacco, si è usciti da quell'interpretazione. E perché inferma? Era un momento, vabbè, insomma, di critica di molte discipline, perché l'obiezione è che non si riuscisse a costruire a partire dalle esperienze un qualcosa che assomigliasse ad una disciplina più forte. Però erano anche momenti, bisognerebbe contestualizzare, perché altrimenti questa cosa, io lo dico per me, non per la domanda, perché questa cosa altrimenti appare molto, molto astratta. Era un momento di crisi, di critica dei saperi più forti, e da una parte, e dall'altra tentativo che molti urbanisti avevano fatto, primo tra gli altri Giovanni Astengo, ma adesso è inutile fare nomi e poi comunque andrebbero anche quelli situati, sul fatto che alla fine una storia molto ricca di esperienze che si dà nella seconda parte del Novecento, per dire, molto ricca di esperienze di tanti tipi, non si deposita in un qualche cosa di che mostri un evidente affinamento, progressione, accumulazione. Ma la ricerca, per come l'abbiamo intesa nel libro, è proprio il contrario di questo, no? È quella messa in atto di tattiche diverse, no? Che di volta in volta appaiono le più vicine ad alcuni problemi, alla definizione di alcuni problemi. Quindi non c'è un tentativo avulso dal carattere situato dei problemi che possa orientare una crescita accumulativa. Che poi questo voglia dire stare nel campo di una scienza più o meno inferma, di una... Poi tra l'altro loro usavano questo termine scienza, che evidentemente non ha niente a che fare con un campo di pratiche incerte come quello dell'urbanistica. Però non sto rispondendo, sto solo dicendo che quella domanda, cosa vuol dire essere cumulativi, è una domanda posta in rapporto ad un'idea molto diversa di questo sapere, che non si colloca né nelle scienze della natura né nelle scienze dello spirito, ma all'interno appunto di un ambito di pratiche molto poco definite, molto aperte, molto... E lo stesso tipo di non risposta che sto dando la darei anche a Giovanni quando dice ma avete ragionato sulle condizioni generali della ricerca? No, nel senso che il problema è proprio quello di ragionare su delle pratiche della ricerca per come le abbiamo sperimentate. Questa cosa che dicevo all'inizio di Gertz, che sembra una facile uscita dai problemi complicati, non è forse solo una facile uscita dai problemi complicati. Nel senso che Gertz quello che ci dice, è quello che Gabriele spesso dice, la ricerca è quel che il ricercatore fa, no? Chi vuole capire qualcosa di un campo conoscenze deve osservare cosa fanno coloro che dicono che si ascrivono a quel campo. Anche questo dell'ascriversi ad alcuni campi piuttosto che ad altri è una cosa, però... Non abbiamo mai parlato della ricerca se non per quell'esperienza diretta che avevamo della ricerca. E per questo il libro può essere fortemente manchevole, o comunque rappresenta, secondo me, allora devo dire in modo poco modesto, scusatemi, che rappresenta però un'idea della ricerca, e questo adesso quasi mi commuove pensando a Pierluigi Crosta, che è stato, come diceva Gabriele, per lui, anche per me, anche se io e Gabriele abbiamo età molto diverse, però è stato anche per me un maestro. Allora, l'idea della ricerca come forza vitale che emerge da un signore che in questo momento ha qualche difficoltà di essere qua, senza estremizzare la cosa, però, insomma, a me questa è la cosa che interessa, non il fare... in generale della ricerca, ma la forza vitale che emerge da alcune idee, che poi sono idee criticabilissime, sono idee anarchiche, spesso estreme, non mi interessa Giorgione, mi interessa quel che io penso quando vedo la tempesta. Cioè, ci sono anche delle posizioni che non sono, capite che è tutto il tema appunto dell'attribuzione, che è un tema classico, importante, in alcune scienze l'attribuzione vuol dire acquisizione di valore, insomma, tutto quello è allontanato un po' in modo, io direi anche un po' snob, se volete. Quindi è molto criticabile, se volete. Però la cosa che dicevo prima mi tocca è che all'interno di un contesto in cui non si sa bene che cosa sia la ricerca, al di là di quel che poi certifichiamo quando diciamo che abbiamo fatto ricerca, ci sia questa forza vitale. E questa forza vitale emerga da profili di ricercatori che hanno avuto la fortuna poi di perseguire, e il lusso, insomma, di poter perseguire un proprio modo di pensare la ricerca, diciamo così, fregandosene, scusate il termine, non è... Abbiamo discusso anche su questo, perché a un certo punto compare nel testo e lui se lo attribuisce, io l'avevo già cancellato. Vabbè. E poi Valentina dice, attenzione tra dissipazione ed economia, potrebbe essere anche un problema per l'economia, ma se l'economia riconoscesse qualche valore alla dissipazione, cosa che è un po' difficile, non lo so, francamente non, anche rispetto a questo, a quali condizioni l'economia può fare a meno della dissipazione, ma di nuovo non sono condizioni astratte, non so come dire, non sono condizioni astratte. Non escludo che ci sia chi persegue un orientamento che noi adesso scriviamo l'economia per dire le cose in modo veloce, che possa accogliere fare moderatamente o decisamente dissipativi. Questo non lo so, però tutte queste domande sono molto interessanti, ma si riferiscono ad un'idea che è un'idea che estrapoliamo dal libro e che è un po' astratta dall'idea della ricerca per come è intesa lì dentro. In un campo, ribadisco, in un campo pratico, tra l'altro all'inizio Pierluigi proprio dice questa cosa della una conoscenza che è una conoscenza che ha dei caratteri suoi propri, una ricerca che ha dei caratteri suoi propri, che non è una ricerca teorica, per esempio. Io lo dicevo a Gabriele all'inizio, è da tanti anni ormai che cerco di rivendicare il ruolo importante di una riflessione critico-teorica anche nel campo delle nostre discipline. Immaginate quanto sia stata felice di iniziare con queste posizioni, qui dice Pierluigi, dice, no, non è una ricerca teorica. Però poi vai all'interno delle parole utilizzate e capisci che non siamo così, così lontani. Comunque, quello che adesso sto dicendo è che a me pare, poi Gabriele argomenterà molto meglio di me, ma mi pare che anche questo aspetto sia un aspetto che può darsi che ci sia, ma che non esula un po' dalla cornice entro la quale noi abbiamo un po' riportato il nostro ragionamento. Su Kuhn e le rivoluzioni scientifiche, la scienza normale. Beh, se l'innovazione avviene in alcuni momenti di crisi è proprio il contrario di quel che stiamo dicendo, nel senso, chi ne ha parlato? Nel senso che il tentativo di trattare l'innovazione proprio se c'è innovazione, io ho detto sono una ricerca generativa, non so se il termine è un po' più debole dell'innovazione kuhniana, però l'idea è che non si dia un'alternanza tra un periodo di ortodossia, di scienza normale e un'innovazione, proprio il contrario, cioè è l'idea che invece l'innovazione possa essere eventualmente entro le pratiche quotidiane. Quindi quello che direi, pensando a qualche ricordo del testo di Kuhn, è che è un paradigma diverso di pensiero rispetto alla ricerca. Sull'osservazione del professor Sini, il corpo come filtro al mondo. Allora, io non ho molto da... devo pensare alla sua osservazione, non posso rispondere così. Posso dire un po' di più rispetto a quel che ho detto circa il grande vantaggio che io ho colto nell'acquisire questa posizione entro il campo della riflessione mia, e comunque disciplinare delle mie discipline. L'idea di pensare che il corpo sia la porta d'accesso al mondo, aiuta molto anche a posizionare il rapporto tra il corpo e lo spazio, dico una banalità, mi scusi, però l'idea corpo come filtro del mondo significa anche che il rapporto con lo spazio non è un rapporto da fuori, è essere non spettatori a fronte dello spazio, ma in qualche modo essere nello spazio, quindi non il quadro di Caspar Friedrich dell'osservatore sul mondo di nebbia, non era mondo, insomma, l'avete presente, forse il culmine della pittura romantica ottocentesca, all'inizio dell'Ottocento. Non siamo di fronte, per noi architetti urbanisti questa cosa è veramente dirimente, e anche ci metto i paesaggisti che forse hanno avuto una sensibilità più fine della nostra, alcuni, penso Michel Courajoux per esempio, non è essere di fronte allo spazio. Lo so che lei ha detto una cosa molto diversa quando ha detto allora non c'è più l'opposizione natura e spirito, allora c'è una sorta di ricerca di convergenza su... Non mi esprimo su questo, dico solo qual è l'utilità per chi fa il nostro mestiere di misurarsi con un'idea di avere un accesso al mondo attraverso il corpo. E io credo che questa cosa, che ogni tanto è affiorata nel dibattito, diciamo così, scusatemi, disciplinare, ma insomma avete capito, intendo quello dei saperi nostri, non è stata... Ogni tanto c'è stata questa cosa, io l'ho indagato, ho cercato di ricostruirne le tracce, ci sono stati dei momenti in cui è affiorato con più forza la rilevanza del corpo, penso agli anni 30, se volete, al movimento moderno, l'idea di un corpo incorporeo che però diventa materia di progetto. Agli anni 50 c'è un altro momento importante attraverso la prima forse scoperta della psicanalisi, e quindi... anche in quel momento. Poi il convergere tra Opereismo e femminismo riporta il corpo al centro, e scusatemi, lo dico in termini quasi inaccettabili, tanto sono abbreviati, però lì gli architetti erano molto dentro quel dibattito, erano molto presenti in alcune... Allora, in questi momenti, che ho richiamato malissimo, c'è una percezione dell'importanza del corpo. E quindi non è una cosa che si possa situare nell'ultima fase. Però rimane comunque una cosa molto importante, soprattutto perché permette, attraverso i sensi, forse la strada che ho richiamato prima è forse la strada più semplice, ma anche attraverso una riflessione sul rapporto con lo spazio, permette una riflessione che è più utile. Mi scusi, sto balbettando, quindi è meglio che lasci la parola a Gabriele.
No, ma io volevo solo...
Però qui c'è qualche cosa che vorrei affrontare, ma non ci riesco.
Avremo altri momenti, ma io volevo solo riprendere due punti che mi hanno molto sollecitato rispetto a quello che ha detto Cristina Bianchetti, tantissime cose, ma non vorrei adesso, diciamo, entrare troppo in un commento alle sue parole. Vorrei invece riprendere tre punti della discussione che mi stanno molto a cuore. Il primo è scienze della natura, scienze dello spirito. Il nostro campo, che poi ha confini labili, però diciamo, chiamiamolo urbanistica per intenderci, insomma. Infatti Cristina insegna urbanistica, io insegno una cosa che si chiama politica urbana, ma dentro una scuola di urbanistica, Laura insegna progettazione urbanistica e così via, insomma, urbanistica per intenderci. Il nostro è un campo lasco, dai confini poco definiti, è un campo di pratiche molto differenti, perché quando noi diciamo urbanistica, diciamo quello che insegniamo all'università, ma anche il fatto che si fanno dei piani urbanistici fatti dal comune, ma anche che ci sono degli architetti che fanno dei progetti urbanistici, e via, 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 no? Però certamente è anche una dimensione di sapere. Nel nostro campo, come in tanti altri campi non ascrivibili ai campi delle scienze naturali, ci sono stati in più fasi, e secondo me ci sono anche oggi, dei tentativi, diciamo, di uniformazione dei metodi, delle modalità del fare ricerca, eccetera, a un modello che è quello delle scienze naturali, che è quello che dicevate voi, della matematizzazione, della formalizzazione. Cristina, che ha fatto il capo della valutazione per un periodo, ne abbiamo parlato tante volte, ha riconosciuto una forte spinta, per esempio, al ritorno, un ritorno per me poco credibile, ma nella realtà è verificabile, alla modellistica, ad esempio, in campo urbano, visto che sono stati pubblicati di nuovo miriadi di articoli e libri sui modelli matematici sulla città, cose che si facevano negli anni 60, quando, come diceva Cristina Bianchetti, c'era un'idea di fondazione scientifica degli studi urbani, dell'urbanistica, eccetera. Poi messa in discussione nei modi che ha detto lei. Ritorna per più ragioni, ritorna per un, secondo me, per una spinta grande, molto difficile da contrastare, di, diciamo, uniformazione dei metodi rispetto a quelli delle scienze naturali, che vediamo anche nel nostro campo, ma che ha disegnato una trasformazione radicale delle scienze sociali, per esempio. L'economia, la sociologia già un po' meno, ma l'economia, oggi ultramatematizzata, eccetera, eccetera, e tante altre, ma persino la psicologia, no? Ne abbiamo parlato, abbiamo fatto uno dei nostri linguaggi di transito, è stato sulla psicologia, la scientifizzazione della psicologia, no? Quindi c'è un movimento largo, e questo sicuramente è un punto importante. Perciò c'è un movimento di convergenza tra scienze della natura e scienze dello spirito che io definirei riduzionista, cioè fondamentalmente... Perché siano vere scienze, le scienze che non sono ascrivibili al campo delle scienze naturali devono prendere quello a modello. Ne abbiamo parlato anche parlando di Comte, eccetera, eccetera, no? Quando due anni fa, mi sembra, nel seminario di filosofia del professore. Però io non credo che sia l'unico modo di pensare alla convergenza, perché quello che ha detto Carlo Sini è un altro modo di pensare alla convergenza. Cioè, se noi pensiamo che il corpo sia il modo attraverso il quale anche nella ricerca noi ci rapportiamo al nostro fare ricerca, all'esperienza del fare ricerca. Questo è vero sempre, È vero, sia che tu sia un biologo dentro nel laboratorio, sia che tu sia un fisico delle particelle, persino se sei un matematico come il nostro amico matematico che è venuto qua a discutere con noi, se sei un sociologo, a maggior ragione se fai il lavoro che fa Cristina, che in parte faccio anch'io, cioè se tu studi la città e appunto fai quella cosa che diceva Bernardo Secchi, cioè della rilevanza del vedere, ascoltare, muoversi, camminare, eccetera. E questo è una via alternativa a ripensare in forma unitaria i saperi, attraverso un lavoro di natura archeologica che fa perno sulla corporalità dell'esperienza del fare ricerca, con tutte le protesi tecnologiche che noi utilizziamo nel fare ricerca, ma che hanno le loro radici ben prima in un rapporto fra corpo, strumenti, eccetera, eccetera. È il lavoro che facciamo a Mecri. Quindi in realtà io vedo due possibilità, una che io percepisco come negativa, no? La convergenza nella direzione, diciamo, del riduzionismo. L'altro invece come un'opportunità. In questo momento dovessi scommettere su chi avrà la meglio, direi che mi sembra che il modello riduzionista sia molto rilevante. Aggiungo che è molto rilevante sia per quel movimento generale a cui facevo riferimento prima, ma anche, e questo è più recente, perché il movimento generale di convergenza è una cosa che viene da lontano, no? Però più recentemente anche per i meccanismi istituzionali e politici di organizzazione della ricerca. Appunto, i meccanismi di accreditamento della ricerca, i meccanismi di valutazione della ricerca spingono tutti in una direzione uniformante. Se tu oggi pubblichi sulle riviste internazionali che hanno un alto impact factor, come si dice? X factor, dico io, impact factor. e se tu... Cosa succede?
Mi piace pensare alla sfida dell'angelo, quando per il scenario era andata l'angelo,
potremmo sentire. Ok, se tu hai questo tipo di meccanismi, questo tipo di meccanismi tende a produrlo e a riprodurlo. Quindi volevo solo segnalare questa potenzialità di convergenza diversa che fa perno sulla questione che anche Carlo riproponeva, che Cristina ha riproposto in modo molto chiaro, secondo me, che però è in contrasto con alcuni dispositivi di potere accademico e di potere extra accademico che spingono in una certa direzione. E qui vengo al secondo punto, scienza normale, scienza non normale, eccetera. A me sembra che un nodo importante sia comprendere come si determina, come si manifesta l'agenda della ricerca. Cioè, chi decide su che cosa si fa ricerca? Questo è un punto importante, molto diverso dai differenti campi, naturalmente, perché ogni campo disciplinare ha, diciamo, dei suoi meccanismi interni. Nelle discipline più solide, fra virgolette, in cui la cumulatività è più chiara, qual è più o meno la frontiera della ricerca, la sappiamo. L'esempio che faccio sempre nella fisica sarà trovare una convergenza fra la teoria della relatività generale e la teoria dei quanti, e nessuno ci è ancora riuscito, diciamo. La teoria che tenga insieme queste due grandi ceppi della fisica novecentesca non ce l'hanno fatta. Ok, bene. Però non è solo lì, perché per esempio nella fisica ci sono tutta una serie di applicazioni della meccanica quantistica in cui i modi della ricerca, i finanziamenti della ricerca, i meccanismi di accreditamento della ricerca non dipendono dalla ricerca, dipendono da qualcosa che è estraneo alla ricerca, che è l'industria, la tecnologizzazione, l'ingegnerizzazione e via via via. Quindi secondo me il ragionamento non è tanto scienza normale, scienza non normale, quanto il fatto che l'agenda della ricerca viene definita in tanti modi. Nel nostro campo noi abbiamo avuto delle fasi in cui l'agenda della ricerca la faceva la società, cioè la faceva la politica, per esempio. Cristina ne è testimone, no? Cioè le cose che diceva lei, no? Cioè ci sono state delle fasi in cui l'architettura e l'urbanistica si misuravano con i temi sociali, politici. Oggi direi che questo è meno vero. Ma prendiamo il tema oggi dominante della ricerca, che in un certo senso non è da scienza normale, ma è da rottura del paradigma, che è il cambiamento climatico, i temi della sostenibilità, eccetera. Beh, indubbiamente che questi abbiano una rilevanza e un peso è chiaro, ma il modo in cui vengono filtrati nell'agenda della ricerca è molto discutibile, perché è costruito secondo certe modalità che sono definite in un certo modo, per esempio, dal, non so, come l'Unione Europea dà i fondi alla ricerca per la sostenibilità, per il cambiamento climatico, per il Green Deal, per questo e per quello. Quindi il mio suggerimento è: cerchiamo di capire quanto e come questa agenda della ricerca si costruisce dentro le discipline, ma anche in rapporto a quello che gli accade fuori. In questo torna un po' il tema dissipazione e non dissipazione, secondo me, perché se ho capito la domanda di Valentina, lei un po' diceva, vabbè, ma siamo poi sicuri che una ricerca che rifiuta la dissipazione nell'accezione che ha detto Cristina Bianchetti non sia poi negativa anche da un punto di vista, diciamo, della società nel suo insieme, dell'economia nel suo insieme? Secondo me è una buona domanda. Io non ho una risposta chiara a questo, perché poi bisogna capire come l'economia si misura. L'economia, non sto parlando dell'economia come scienza economica, diciamo, i dispositivi, i meccanismi, diciamo, economici che sorreggono le forme di produzione e riproduzione del sapere. Questa cosa, secondo me, non è molto chiara, perché per certi aspetti le forme non dissipative sono, diciamo, adeguate a questo meccanismo di produzione e riproduzione attuale. Che siano meno creative o meno capaci di, diciamo, di serendipiti, di innovazioni, io questo non lo so, non so rispondere a questa domanda, ma è una buona domanda, perché è vero che una ricerca molto non dissipativa tende a essere inerziale, tende a essere poco interessante, anche nelle discipline più dure, secondo me. Non so se mi sono spiegato. Questo è un punto molto rilevante, a mio avviso. E soprattutto, ultimo aspetto, uno dei punti fondamentali, secondo me, del mood alla ricerca che è proposto nelle conversazioni fra Cristina Bianchetti e Pierluigi Crosta, è che quello che conta è come tu costruisci i problemi. È questo che fa la ricerca, ed è per quello che la ricerca produce altra ricerca, perché ha un progresso. Cosa produce la ricerca? Pierluigi lo dice a un certo punto, produce altra ricerca. Produce altra ricerca vuol dire si misura con un processo continuo di costruzione e ridefinizione dei problemi. Questo sicuramente è avverso a un'idea applicativa, no? A un'idea per cui tu su cosa fai ricerca? In questo momento la PNRR finanzia 5 megacentri nazionali sulla ricerca, dandogli 1,2 miliardi di euro a ciascuno. Sono tanti, 1,2 miliardi, non sono tantissimi, sembrano tantissimi, però sono tanti. 1,2 miliardi fa impressione, di euro. 1,2 miliardi di euro, ma ti dice già su cosa la devi fare. 5 temi, li decide qualcuno al ministero, capite? Mobilità sostenibile, non mi ricordo più, mobilità sostenibile, intelligenza artificiale, biodiversità, gli altri due manco me li ricordo. Ma quella cosa lì è l'idea che la ricerca va diritta a fare quello che qualcun altro dice in un certo modo, in una certa forma, no? E non si preoccupa affatto di costruire il problema, di cosa voglia dire biodiversità, di cosa voglia dire eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me questo è un punto molto rilevante. Ultimissima osservazione, è stata un po' detta da Cristina e poi indirettamente secondo me torna anche in molte osservazioni, anche sull'idea che la ricerca sia impersonale. Io ho usato l'espressione impersonale nel piccolo testo che ho scritto sulla loro conversazione. Cosa vuol dire impersonale? Anche qui può avere due accezioni, no? Sempre di più la ricerca in realtà diventa impersonale, nel senso che è sempre di più l'esito di gruppi, di associazioni, di gruppi di laboratorio. Se voi prendete certe discipline, è normale che ci siano articoli firmati da 20 persone, no? Cioè prima l'ordinario di riferimento, poi tutti giù in sequenza. Però, di fatto, quello lì è difficile dire che sia di Tizio o di Caio. Questa impersonalità è l'esito di un modo di fare ricerca che, per esempio, è talmente dipendente dalle protesi tecnologiche che producono la ricerca, che se dovessi dire di chi è quella ricerca, direi che è della protesi tecnologica più che del signor Tizio, del signor Caio, del signor Sempronio, che fanno girare quella macchina lì, macchina teorica e macchina fisica spesso. Però invece la nozione di impersonalità della ricerca che è proposta da Pierluigi in modo molto forte, secondo me, anche nella polemica sulle bibliografie, eccetera, è l'idea che la ricerca è impersonale perché è consegnata ad altro e quindi non è più mia. Io ci trovo tante cose che spesso il professore ha detto, no? Cioè io lavoro e poi lo consegno ad ulteriori modi d'uso, ad ulteriori interpretazioni, se volete, anche se questo non mi piace tanto forse, ad ulteriori assemblaggi in altre pratiche. Per noi questo è molto importante, perché come ha detto Cristina prima, gli effetti possibili della nostra ricerca, possibili, eventuali, incerti possono essere in assemblaggio non solo con pratiche strettamente di ricerca, ma con pratiche professionali, con pratiche istituzionali, con pratiche politiche. Secondo me questo accade sempre, ma nel nostro campo è molto vistoso questo, proprio in ragione della natura così ibrida delle cose che facciamo. Ecco, questa impersonalità per me è molto interessante, perché ci consegna un'idea di una ricerca che si distribuisce, si dissipa, anche nel senso che si distribuisce, che si apre a mille possibili riassemblaggi dentro altre pratiche di ricerca e non di ricerca. Ecco, volevo solo segnalare questi ulteriori punti.
C'era Gianfranco Gabbiano che voleva intervenire.
Sì.
E poi magari...
Sì. Possiamo decidere quando facciamo la seconda pausa. Magari facciamo Gianfranco.
Posso? Allora, il...
Ah sì, un secondo solo, stiamo organizzando i lavori. Un attimo, Gianfranco. Facciamo la pausa e poi chiudiamo. Ok, perfetto. Ok, grazie Gianfranco.
Allora, le riflessioni che avete sviluppato hanno così evocato in me una, quasi un aneddoto, una lettera che Marx, scrivendo Il Capitale, ricevette dall'editore, che lo minacciava di affidare ad altri la redazione degli altri volumi del Capitale, perché i tempi di elaborazione erano piuttosto lenti. Cioè, questo forse anticipa quelle dinamiche che voi avete evidenziato, cioè lo iato che si instaura tra il momento, la temporalità meglio di chi ricerca e le esigenze della strutturazione oggettiva degli esiti, e mi ha ricondotto al concetto di dissipazione. Effettivamente il momento della ricerca passa attraverso pause, quasi una pigrizia organizzata in certi momenti, per usare un riferimento mi sembra presente nel libro presentato da Valentina lo scorso mercoledì, che appaiono incommensurabili, in conflitto costante. Oltretutto, adesso mi passo al discorso sulla valutazione, che avendo a lungo insegnato, ho vissuto sulla mia pelle nelle scuole superiori. Il sistema, diciamo, aziendalistico, la valutazione, si è sovrapposto pesantemente alle modalità da bricoleur, potremmo dire, attuate artigianalmente nella scuola, che avevano potenzialità educative molto superiori rispetto a queste gabbie valutative che sono state surrettiziamente introdotte con grande enfasi. Vi domando se queste considerazioni sono pertinenti a quanto voi proponete, anche perché la mia formazione è diversa, ovviamente. Tuttavia, ecco, riferimento a Roland Barthes, per concludere, che è passato da una rigida adesione allo strutturalismo ai frammenti di discorso amoroso che si muovono in un'altra direzione, sembrano verificare, sottolineare questa alternanza inesorabile tra l'oggettività e la soggettività delle risonanze.
Grazie mille, grazie. Prego. Oh, qui adesso è arrivata la sedia dell'angelo, quindi ci si può anche sedere.
Grazie. Allora, sono curiosa, volevo entrare, se è possibile, in una specie di testimonianza maggiore da parte vostra per approfittare della vita dell'urbanistica che in qualche modo voi incarnate, per capire un po' meglio, per l'idea che posso avere io, che sono molto lontana naturalmente dalle vostre pratiche, perché mi occupo di tutt'altro, io faccio l'avvocato, sono passata anch'io a modo mio nel mondo dell'accademia, poi ne ho sentito parlare, l'idea che ho è che sia sempre più protocollarizzata, sempre più burocratizzata, e ho come un'idea che si debba in qualche modo quasi sabotare delle pratiche così amministrativo, burocratiche, che conosco molto bene come avvocato, per sopravvivere, perché la vita passi, perché si possa invece avvicinarsi a delle modalità come quelle che voi avete descritto. Quindi ero interessata da un lato alla testimonianza, se possibile, breve, di un esempio di sabotaggio, sopravvivenza, diciamo così, di zattera di naufraghi che cercano. E dall'altro un esempio di dissipazione che io mi aspetto esserci anche nelle modalità più protocollari, più matematizzate possibile. Perché io credo che sia una grande illusione quella che con il reticolato della matematizzazione poi si raggiungono questi risultati, tutti controllabili, tutti misurati. Sì, se ne raggiungono, si vedono quelli, ma ci saranno molti altri resti collaterali che sono, credo, altrettanto importanti o di più, e che sarebbe sui quali sarebbe bello cimentarsi. Quindi mi sembra un'altra forma di sopravvivenza al sistema, perché mi interessa capire poi come si e come si formano dei ragazzi che entrano in un milieu così, che vivono in un milieu così e che rischiano di non avere il lusso dei crosta o dei grandi che hanno avuto. Grazie.
Grazie mille, molto interessante. Florinda?
Sì. Poi magari facciamo prendere fiato a Cristina che dovrà rispondere.
Sì. Sì, mentre anch'io ringraziavo, volevo, come dire, dare un riscontro e provare a vedere se abbiamo delle vie percorribili in comune, no? Che si possano aprire su alcuni dei punti che sono emersi, che ribaditamente si è detto essere emersi all'interno di una riflessione disciplinare. No? Cioè, è quello che noi facciamo, e noi parliamo di dove siamo, avete detto più volte, il che è fondamentale nei linguaggi in transito, ma è fondamentale anche perché ci interpella dentro a MECRI, come dire, ci induce dentro a MECRI a solleticare la disciplina in oggetto, insomma, che qui è incarnata dalla professoressa Bianchetti e da Gabriele Pasqui, sollecitare tale disciplina a capire se abbiamo dei luoghi comuni, dei saperi comuni, dei problemi comuni, no? Nei quali ci si possa ritrovare e su cui forse si possa immaginare come operare insieme, no? Come lavorare insieme, anche solo sul lungo periodo o sul vasto orizzonte. Allora, in questa ottica faccio l'intervento. Allora, alcuni punti. Il primo punto, da una parte la affettività, no? Della ricerca, che ha colpito molti, credo qui, anche a casa, che evoca subito il tema della corporeità, della ricerca, su cui avete già detto molto, no? E dall'altra parte il tema della impersonalità della ricerca, che pure avete evocato e su cui si tratta di forse andare ancora più a fondo, ma che insomma già ci apre un orizzonte che fa frizione col tema della corporeità, così come d'abitudine noi tendiamo a esprimerlo, no? Ad agganciarlo. La professoressa Bianchetti ha detto subito, attenzione, mi spiego, affettività qua non vuol dire appunto sentimentalismo, ma vuol dire un rinvio alla soggettività dell'attore, dell'agente della ricerca, no? E cioè alla sua corporeità. E io negli appunti cercavo come segnare questa cosa e ho scritto la singolarità, no? È la singolarità del quello che noi evochiamo come corporeità a quel livello, ma d'altra parte la impersonalità sembra appunto far frizione con l'idea della singolarità, della specificità, della particolarità del corpo. Allora, impersonalità e corporeità come stanno assieme? No? Perché forse stanno assieme, e se stanno assieme, se trovassimo un modo per tenere assieme questi due aspetti, forse ci accorgeremmo che la questione del fare ricerca nell'ambito del territorio, nell'ambito ricerca territoriale, che nello specifico poi è la questione urbanistica, no? Diceva Pasqui, cioè la questione dell'abitare, cioè dell'aver casa negli spazi, no? del costruire spazi di abitabilità, questa questione è questione economica per sua natura. No? Beh, intanto perché oikos vuol dire casa, e quindi abitare vuol dire aver casa, far casa, costruire casa. Cosa vuol dire dunque mettere in relazione la consapevolezza nuova o la rivendicazione relativamente recente di una dimensione corporea della costruzione di conoscenza con la dimensione impersonale o direi sovrapersonale di tale costruzione, che dunque diventa costruzione del corpo stesso del ricercatore. Questo è il punto. Non è soltanto il corpo che costruisce la ricerca, ma si accorge nell'ottica dell'impersonalità di essere un corpo anche già sempre costruito. Forse in questo senso diceva storico Simi prima, no? Ecco, cosa vuol dire mettere in relazione questi due poli nell'ottica di questa intuizione, di questa ipotesi, no? Che si giochi qua qualcosa che ha a che fare non solo disciplinarmente con la ricerca territoriale, ma strutturalmente con ogni ricerca che costruisce sapere, in quanto costruisce corpi abitativi, diciamo così, no? Case dell'abitare, luoghi dell'abitare e dunque economie, che sono per loro natura transdisciplinari, no? Che vanno al di là della mia disciplina, della tua, della sua, cioè che decidono come costruiamo lo spazio del nostro stare al mondo, nella conoscenza, mediante la conoscenza che pratichiamo. E questo è tutto un capitolo che mi piacerebbe aprire. Qua ne segnalo soltanto così lo schema, il perimetro, per capire se può essere interessante anche per voi una traiettoria di ragionamento in questa direzione. Secondo punto, ecco, non incongruo con il primo dal mio punto di vista. La professoressa Bianchetti ha detto, io so molto bene perché ci sono stata tanto dentro e ci sono dentro, cos'è questa grande macchina di valutazione, che poi vuol dire anche di valorizzazione o di svalutazione della ricerca e quindi della conoscenza e quindi degli spazi che si costruiscono, dei corpi operanti, del mondo, insomma, no, in cui stiamo. E diceva, io ho poca fiducia che a fronte della potenza di questa macchina valutativa, così come essa si configura oggi, la università, l'istituzione, no? Che ha protetto la ricerca, l'ha fatta sua a partire da, direi almeno da quanto? Due secoli e mezzo, una cosa così. Poi non molto di più, anche su questo mi piacerebbe aprire un capitolo. Non è che la ricerca, gli esseri umani, la costruzione di conoscenza l'abbiamo fatta sempre solo nelle università. Questo siamo noi, no? Cosa succederà? Boh. Beh, comunque sia, la professoressa ha detto, io non sono molto fiduciosa che questa macchina possa davvero essere compatibile, o meglio, rendere l'università in grado di essere compatibile, di tollerare, ha usato questo verbo che è veramente colpisce al cuore, insomma, no? Non credo che le istituzioni universitarie siano così come sono in grado di tollerare questo tipo di ricerca. Ma è di una...
in modo residuale.
Se non, no, virgola, se non in forma residuale, punto esclamativo, così dicono gli appunti. Boh, ecco, allora questo mi interessa tantissimo perché, allora, la macchina della valutazione, così come si configura, e l'abbiamo evocata rapidamente, ma sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, bene o male, è una macchina che funziona sulla base di un criterio univoco sostanzialmente, che è proprio quello di cui stiamo parlando, quello cumulativo, quello algoritmico, perché ha bisogno di quantificare, no? Se accumuli, tu un cumulo lo valuti come tale in quanto lo puoi quantificare, no? Il cumulo è quantità. Ora, questo non soltanto, è stato detto, determina, come dire, il senso, le forme della ricerca che si può fare in università e quindi gli accessi o i respingimenti che sono possibili dentro alla istituzione della ricerca più forte, più grande, quella che a noi prima di tutto viene in mente e che forse però, insomma, sta mostrando qua alcuni cedimenti. Questo criterio, com'è costruito? Eccola, ecco perché la domanda di Valentina Cappelletti mi sollecitava, no? Perché il problema non è soltanto, ma come alternativa è possibile? Non è così tenera la domanda. Cioè la domanda pone la questione della responsabilità della costruzione di criteri, no? Quindi chi li ha costruiti questi criteri? Dove siamo? L'università ha contribuito a costruirli oppure no? I ricercatori, gli attori, hanno contribuito a costruirli oppure no? O li hanno subiti? È perché questi criteri determinano la qualità della ricerca e la determinazione dei fini. No? Dei fini, cioè un criterio stabilisce il fine, la congruenza dell'azione al suo fine, il valore della ricerca in quanto tale rispetto a quel fine costruito, eccetera. No? Quindi la domanda che si pone è, possiamo ricostruire, almeno un po', il ruolo attivo nella costruzione e nell'avallo di questi criteri che è stato agito dagli operatori di ricerca, dagli operatori di conoscenza, in tutti gli ambiti disciplinari e poi nella fattispecie in quello che ciascuno di noi pratica. Perché se non ci rendiamo conto di questo, noi ragioniamo come se la ricerca avesse solo subito, no? E non agito. Ma è importante ricordarsi che la ricerca è in un'interazione continua, appunto, impersonale, no? È sistemica, chiamiamola come vogliamo, complessa. Ma insomma, i poli di interazione devono essere in qualche modo presi in considerazione, anche se non con pretesa di oggettività, ultimatività, però insomma messi in fibrillazione. Allora, qui si pone una questione, secondo me, che ci chiama come Mecri, ci interpella, perché il problema che qui si pone è, ma una realtà interstiziale, com'è Mecri? No? E come ce ne sono moltissime, che non vive nell'accademia, ma che conosce quel mondo, in una certa misura anche lo pratica, e che scientemente si colloca a lato, in periferia, ai margini, no? Chiamando grandi, ad esempio, grandi docenti universitari, ricercatori universitari, a parlare qua. Che cos'è che stiamo facendo qua? Cosa cerchiamo? Cosa ci può dare? C'è una strada? C'è un suggerimento? Non di convivenza, ma di frizione, di interazione, di operazione nelle fessure che si possa fare. Forse questa è una strada per i giovani, su cui ci interrogavamo, no? Forse sì, no, non lo so. Si tratta di creare alternative o di individuare e nutrire spazi interstiziali che possano, come dire, fare massa. Perché, e io sono d'accordissimo con la professoressa Bianchetti, la tesi di Kuhn, il paradigma di Kuhn, presenta moltissime, insomma, lascia perplessi su un sacco di punti, di piani. Certamente quello che è stato qui evocato, cioè non c'è un'alternanza netta, secca, no? Per cui normalità e poi boom, innovazione, rivoluzione. Ma dove? Effettivamente, proviamo a pensare, ecco, all'esempio proprio dell'architettura e dell'urbanistica. Ma i grandi geni della costruzione di città hanno lavorato sempre all'interno, come in tutte le discipline, all'interno di grandi vincoli, no? Vincoli storici, vincoli di potere, vincoli di commissione. Proviamo a pensarci, no? E dentro questi vincoli hanno operato l'urbanistica, l'architettura, in questo senso sono, come dire, esempi veramente emblematici, perché c'erano delle strutture fisiche che ponevano, no, dei vincoli, ma dentro quei vincoli ha marciato la costruzione. Quindi secondo me bisogna capire non tanto se adesso siamo in una fase di stallo o di rivoluzione, di innovazione, quanto quale sia la differenza specifica che caratterizza la nostra epoca, il nostro fare, il nostro operare rispetto a quelle passate, quali sono le peculiarità dei nostri vincoli, ma non che adesso ne abbiamo e prima non ce n'erano. La ricerca non è mai stata davvero libera, nel senso di anarchica, pura, aperta. Questo è un sogno romantico, no? che possiamo anche lasciare perdere. Allora, questi sono i temi che mi piacerebbe così sottoporre alla vostra attenzione. Sono solo come delle traiettorie di mia ricerca, ad esempio, no? Che mi piacerebbe capire quanto siano condivisibili. Grazie.
Grazie Florinda. Facciamo adesso una piccola pausa, l'ultima di 10 minuti, e poi Cristina, io non dico niente, Cristina dirà, e se c'è qualcun altro, è troppo difficile. Ci prendiamo una seconda.
In questi 10 minuti io studio.
No, figurati. Ok.